Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Un saluto da Zenone Sovilla agli ascoltatori di Radio Cooperativa. Torna anche questa settimana l'appuntamento del martedì con Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che, come dice il titolo, naturalmente si occupa di questioni, notizie, inchieste, eventi che riguardano la zona per l'appunto delle Dolomiti, con zoom principale sulla provincia di Belluno, ma con attenzione radiofonica estesa anche alle altre zone delle Dolomiti, soprattutto alla provincia di Trento e in parte anche a quella di Bolzano. Questa settimana siamo proprio a cavallo fra le province di Trento e di Belluno per occuparci di una vicenda storica, di una tragica vicenda del 1945. Lo facciamo raccontandovi una passeggiata della memoria che si è svolta il 29 giugno scorso proprio sul crinale di confine fra il Trentino e il Bellunese. Siamo sui monti del Lago Rai, al passo del Broccolo. Qui abbiamo rievocato la vicenda della giovanissima partigiana Ancilla Marighetto, nome di battaglia Ora, che fu ammazzata dai nazisti, per la precisione da miliziani collaborazionisti del Corpo di Sicurezza Trentino, nel febbraio del 1945. La partigiana Ora era insieme ad altri 7 compagni di lotta che rappresentavano il gruppetto residuo del battaglione Gerlenda, la principale organizzazione partigiana che si sia distinta in provincia di Trento, dove la resistenza non fu molto attiva, anzi fu particolarmente debole, soprattutto se confrontata con la forte resistenza che si era consolidata in provincia di Belluno. E infatti il battaglione Gerlenda era per l'appunto un'emanazione della brigata Gramsci di Feltre ed era composto da giovani in parte trentini e in parte bellunesi, più o meno metà e metà, ed era nato per iniziativa appunto di alcuni giovani trentini, fra cui il fratello della partigiana Ora, il fratello di Ancilla Marighetto, Celestino Marighetto, nome di battaglia Renata, che era con lei anche in quei tragici giorni di febbraio e anche nel giorno in cui la giovane fu uccisa dai nazisti dopo un inseguimento che avvenne nei boschi proprio vicino al passo del Brocon, con una fuga che la vide attraversare anche quello che era ed è oggi il confine fra le province di Trento e di Bolzano, da Malga Valarica di Sotto, dove si trovava il gruppetto di partigiani sorpreso dall'arrivo di una pattuglia di nazisti con sugli sci, di sciatori, una pattuglia del Corpo di Sicurezza Trentino, quindi composta da giovani autoctoni arruolati dai nazisti in provincia di Trento e guidata da un capitano delle SS austriaco, Karl Julius Hagenbart, che sarà poi dopo la guerra condannato come criminale all'ergastolo, ma non sconterà mai la pena perché non fu mai estradato dall'Austria, così come molti altri criminali nazisti condannati in Italia ma mai estradati dall'Austria. E nel corso della passeggiata della memoria che si è svolta il 29 giugno scorso al passo del Brocon, malgrado il maltempo è stato possibile avvicinarsi e vedere dall'alto i luoghi in cui si svolse la tragedia del febbraio 1944, che è stata raccontata ai partecipanti, una trentina di persone, nonostante diciamo il tempo inclemente, le nuvole e la nebbia che avvolgevano e rapidamente si spostavano sui colli e le vette del passo del Broccon, e la pioggerella che è iniziata a cadere già abbastanza presto in tarda mattinata, nonostante tutto c'era una buona partecipazione di persone che hanno voluto in questo modo testimoniare anche il loro ringraziamento a chi ha sacrificato la propria vita per difendere degli ideali che in quel caso erano innanzitutto la liberazione del paese, dell'Italia, dall'occupazione nazista e dal fascismo. Ha partecipato all'iniziativa anche Sergio Balestra, che insieme a Gianfranco Tomio ha proposto alcune delle canzoni che ha scritto in memoria e omaggio al battaglione di partigiani del Gerlenda, quindi al gruppetto che aveva animato la resistenza in questa zona del Trentino, che ha rappresentato la pagina più significativa della poca resistenza che si ebbe in provincia di Trento, dove fondamentalmente il movimento di liberazione non si organizzò mai in modo particolarmente strutturato, non si ebbe sostanzialmente una forte lotta contro l'occupazione nazista, diversamente da quanto accadde invece in provincia di Belluno, tant'è che anche il battaglione Gerlenda, composto sia da giovani trentini sia da giovani bellunesi, era un'emanazione della Brigata Gramsci di Feltre. Nella storia della resistenza bellunese, che era invece molto organizzata, diffusa e radicata nel territorio, oltre ad avere l'apporto sia di prigionieri di guerra di varie nazionalità sia di giovani del luogo, oltre ad avere questo apporto, era anche in contatto diretto con le missioni alleate, che in qualche caso erano proprio integrate dentro le truppe partigiane. Dicevo che la resistenza bellunese aveva cercato ripetutamente, infatti, di penetrare nel territorio del Trentino, di favorire l'organizzazione di un tessuto di resistenza più esteso e attivo anche in quella provincia, ma l'operazione si rivelò sempre improbabile e quindi non fu mai possibile saldare nell'area alpina e prealpina la resistenza veneta con quella lombarda e quindi creare un'unica cintura di resistenza lungo l'arco alpino fino al Piemonte, dal Friuli fino al Piemonte. E comunque la storia del battaglione Gerlenda, che nel momento di massimo fulgore raggiunse anche circa le 80 unità di partigiani, resta significativa anche proprio perché si sviluppò in un territorio dove non era così semplice come altrove organizzare la lotta di liberazione, la lotta contro l'occupazione. Ricordo che Trento, con Bolzano e Belluno, faceva parte di una entità amministrativa separata che non era nella Repubblica Sociale Fascista, nella cosiddetta Repubblica di Salò, bensì le tre province dolomitiche erano state assegnate a una nuova entità amministrativa che fu voluta proprio da Hitler per compiacere i vertici nazisti tirolesi e le loro mire espansionistiche, e quindi fu affidata a loro fu affidato a loro il controllo su questa zona occupata dai nazisti. E proprio il Gauleiter di Innsbruck, Franz Hofer, fu nominato a capo di questa zona di operazioni delle Prealpi, così era stata denominata questa area in qualche modo quasi annessa al Terzo Reich e che comunque rispondeva sostanzialmente appunto alle volontà del Gauleiter di Innsbruck e a quelle del Führer del Terzo Reich. Il battaglione partigiano Gerlenda nacque nell'estate del 1944, quando alcuni giovani, soprattutto ex militari del Tesino, della zona del Tesino, una zona del Trentino orientale a ridosso appunto del confine con il bellunese, si rivolsero ai vertici, ai comandi della brigata garibaldina Gramsci, presente in massa sulle vette feltrine, per chiedere di espandere questa attività resistenziale anche al Trentino orientale, arruolando appunto questi giovani disponibili nella zona del Tesino. Da qui l'invio in Tesino di una ventina di partigiani bellunesi che si unirono a circa altrettanti giovani del Tesino, tra cui per l'appunto la partigiana Ancilla Marighetto, nome di battaglia Ora, per dare il via alla vicenda del battaglione Gerlenda, che sostanzialmente ebbe il momento di massimo splendore con un'azione nel settembre del 44, che fu l'assalto all'alba alla caserma del Corpo di Sicurezza Trentino, di questa milizia composta da giovani arruolati appunto in Trentino dagli occupanti e formati con obiettivi soprattutto di repressione della lotta partigiana, e utilizzati fuori provincia nel bellunese e nel vicentino, soprattutto sull'altopiano di Asiago e nella bassa Val Sugana, anche in azioni contro la popolazione civile in rappresaglie. Dicevo, assaltata la caserma di Castello Tesino del Corpo di Sicurezza Trentino all'alba da questi giovani partigiani del nuovo battaglione Gerlenda, immobilizzati circa 50 miliziani, prese armi e munizioni, portati questi miliziani proprio al passo del Brocon, dove si è svolta la passeggiata che vi dicevo il 29 giugno scorso, e poi rilasciati tutti, qualcuno, pochi, un paio a quanto pare accettarono l'invito di passare dall'altra parte, quindi con i partigiani, gli altri tornarono in caserma, e il giorno dopo scattò un grande rastrellamento, ci fu uno scontro a fuoco, i partigiani del Gerlenda stavano per soccombere, sopraggiunse la nebbia, il maltempo, si interruppero le operazioni, diciamo, in armi, e questo consentì ai partigiani di scappare, di spostarsi in un altro luogo, sempre sui monti del Lago Rai. Poche settimane dopo ci sarà un altro grande rastrellamento, nel quale fra l'altro fu presa e poi fucilata un'altra partigiana, amica di Ora, si tratta di Clorinda Menguzzato, nome di battaglia Veglia, che quindi fu uccisa nell'ottobre del 1944, alcuni mesi prima di Ora, e fu in quella circostanza ucciso anche il padre di Ora, di Ancilla Marighetto, e al quale fu anche bruciata un'abitazione. E quindi dopo questi fatti la vicenda del battaglione Gerlenda sostanzialmente si chiuse, resistette soltanto il piccolo gruppo di partigiani di cui faceva parte appunto anche Ora, perché erano tutti noti, ormai già schedati, non potevano tornare sicuramente nei rispettivi paesi, e quindi era quasi una scelta obbligata quella di rimanere sui monti. Anche durante l'inverno, malgrado si trattasse di una scelta anche particolarmente rischiosa e difficile, perché non era facile sopravvivere sui monti del Lago Rai in un inverno rigido come quello del 44-45, quando cadde molta neve, fece molto freddo, e questo gruppetto, dopo aver passato un periodo in una zona più nascosta e riparata, ma dove sostanzialmente non batteva mai il sole, decise appunto di cercare un riparo un po' più soleggiato per non soffrire così tanto questa stagione rigida, e si spostò verso Malga Valarica di Sotto, che si trova non lontano dal passo del Brocon, sostanzialmente da passo del Brocon si raggiunge su una strada asfaltata l'Agritur Malga Arpaco, da qui parte una carrareccia, una mulattiera che va in direzione del Monte Coppolo, indicata dalle tabelle, dai segnavia escursionistici. A un certo punto c'è una strada che prende sulla sinistra da questa mulattiera e arriva alla ben visibile Malga Valarica di sopra. Da Malga Valarica di sopra c'è un sentierino che scende attraversa una sorta di gola piena di alberi e arriva a una ampia radura dove sorge invece Malga Valarica di sotto. E qui nel territorio comunale di Cinte Tesino si svolsero i fatti di quel giorno di febbraio del 45, quando poi fu uccisa la partigiana Ora, dopo che il gruppetto di partigiani trentini e bellunesi, per l'appunto, che si stavano trasferendo da Malga Valcaura, da Valcaura verso una zona sopra la Mon, nei pressi del Monte Coppolo, furono sorpresi da una pattuglia appunto di miliziani del Corpo di Sicurezza Trentino che scesero dal passo del Brocon. Questi eventi sono stati raccontati nella passeggiata della memoria del 29 giugno scorso dallo storico di Borgo Valsugana Giuseppe Sittoni, che è l'autore del libro più importante su questa pagina di storia, un libro che peraltro apre in modo molto interessante uno sguardo sull'intero movimento di liberazione in questa zona, e il libro si intitola Uomini e fatti del Gerlenda, la resistenza nella Valsugana orientale e nel bellunese. Giuseppe Sittoni, di cui ora sentirete la voce, entra molto nel dettaglio dei fatti di quel giorno. Ho pensato di proporvi questa sua ricostruzione così dettagliata proprio perché credo che, al di là di come spesso si risolvono le narrazioni dentro i testi che magari ci capita di leggere in modo magari un po' a volte forse asettico rispetto al vissuto soggettivo di chi effettivamente c'era, ecco, Sittoni fa un racconto molto dettagliato, si sofferma magari su particolari di cui ci potrebbe anche sfuggire il significato, eppure il quadro d'insieme che deriva da questo racconto invece ci aiuta molto a farci un'idea di che cosa significava realmente nella quotidianità essersi trovati nelle condizioni di fare appunto la resistenza, di vestire i panni effettivamente del partigiano, essendo magari un ragazzino o una ragazzina di 16, 17, 18 anni, come nel caso di Ora, che perse la vita a un paio di settimane dopo aver compiuto i 18 anni. E ecco dunque il racconto di Giuseppe Sittoni, del quale potete trovare la versione in PDF, quindi in versione digitale del libro menzionato Uomini e fatti del Gerlenda, anche in internet, digitando in un motore di ricerca appunto il titolo del libro Uomini e fatti del Gerlenda, la resistenza nel bellunese e in Valsugana orientale. Ecco dunque a Voci dalle Dolomiti, qui a Radio Cooperativa, la voce di Giuseppe Sittoni, registrata domenica 29 giugno alla passeggiata della memoria al passo del Brocon, verso il Monte Coppolo.
Valasco, il Guerino Gaio, che era l'intendente, l'amministratore, diciamo, del Gerlenda, aveva i buoni da distribuire in caso di bisogno, e ogni tanto è andato su a trovarli, sia a Valcaura che a Malga Valarica lui, e gli ha portato qualche pezzo di pancetta affumicata, qualcosa che... Ma lui è andato appunto, però, per non gravare troppo sui pasti, si è fatto un paio di sci artigianali con delle assi del tetto della Malga Valarica, se l'è legati e è andato giù, è tornato giù nel circondario di Lamon. Allora c'è chi dice, ma gli è stati proprio poco furbi a mettersi lì a Malga Valarica, che da quassù col binocolo allora si vedeva benissimo, perché gli abeti era appena, l'era nuovi impianti. loro speravano che nel giro di 2 giorni tornassero. Ci hanno impiegato 8 ore andar giù, i tre. A dato punto, cos'è successo? È successo peggio. Il Boldo Giulio gli aveva segnalato, guarda che c'è un certo Talacchini in piazza, ha una trattoria e sopra ha un negozio di vestiti, lì è un fascista, fatti dare i soldi. Dopo le scarpe ti segno io dove andare a comprarle. Lui è andato su al secondo piano dove vendevano i vestiti, hanno indumenti di vario tipo, e c'era la commessa. E dov'è il padrone? Vado a chiamarlo. Lei va a chiamarlo e torna con 3 tedeschi. E naturalmente il tedesco teneva ben stretta la ragazzuola per farsi scudo. Con un colpo di fulmine, guardate che Celestino Marighetto era della Folgore, quindi era un militare, sapevano, avevano un po' di addestramento, un po' di astuzie. Di scatto ha preso la ragazza, se l'è girata verso lei, ha sparato un colpo al maresciallo dei tedeschi e l'ha colpito nella spalla. Ha fatto un salto dalla finestra, dalla finestra del primo piano, diciamo, c'è l'abbassamento, è andato in piazza della Monte, sentito lo sparo, un capitano dei carabinieri che era in canonica, dove era requisito anche quella, è uscito sul coso, ha dato l'allarme da un altro bar, quel bar lì dove c'è sempre il coso di Che Guevara,
dal comandante.
Sono usciti in gruppo dei tedeschi e hanno cominciato a sparare con i mitra su Celestino Marighetto, che, non stupido, andava avanti zigzagando, però è stato colpito a un piede. Allora lui, l'unico modo per salvarsi era di correre verso Cismona, perché se andava in su lo fregavano subito con la neve, poi c'era un buon metro di neve anche a Lamone in quel periodo. È andato giù verso Cismona. Intanto Boldo Giulio, che aspettava che la sua mamma cocesse i pidocchi per riposarsi la notte, sentito gli spari, si salvi chi può, si è messo i vestiti che ha potuto trovare e è corso anche lui, perché si erano andati appuntamento di trovarsi oltre il Cismon verso Faller in caso di emergenza, è una frazione di Sovramonte. Fatto sta che il Celestino ha attraversato a monte della diga di Ponte Serra del Cismon, c'era una piccola passerella che si passava appena appena uno in fila all'altro, di legno, che probabilmente i tedeschi non sapevano neanche che c'era. Lui ha attraversato, però il sangue che gli usciva dalla ferita dava il segnale giusto. Poco dopo è arrivato anche il Boldo Giulio, seguendo anche lui le tracce di sangue, sono trovati a Faller. A Faller, invece di entrare in paese, si sono accorti che c'era dietro, che stavano già arrivando i tedeschi, sono andati in un casolare, una vecchietta è andata fuori con la scopa a cancellare le tracce di sangue, gli ha messo su un po' di acqua e sale sulla ferita, la scarpa però non gli stava in piede, ha dovuto scappare per non mettere in guai anche sta vecchietta, e Boldo Giulio, che conosceva benissimo tutti i posti, dice: guarda che fra mezz'ora troviamo in un piccolo baito e lì possiamo rifugiarsi la notte. E infatti l'hanno trovato. Lì ha chiuso la finestra, il pertugio che c'era nel muro, chiusa la porta con stracci, quello che c'era, sono riusciti a accendere fuoco con tutto quello che trovavano. Lui gli ha levato con un colpo di coltello la pallottola che era ancora conficcata nel piede e lì ha passato la notte. Il giorno dopo sono scesi per attraversare di nuovo il Cismon per andare su da Bellotti per arrivare su a Malga Valarica. Maga Valerica fosse una giù di riti, si arriva ai Pelotti e a Rivuso Croset praticamente. Fatto sta che arrivano giù sulla strada, di notte naturalmente, sulla strada che va verso Fiera di Primiero, che lì c'è anche la centrale delle Moline. Passano su oltre per attraversare in un posto dove c'era poca acqua, il Cismon, sono accorti che c'erano i tedeschi che arrivavano, perché stavano inseguendoli dappertutto. Fatto sta che a un dato punto, dietro una curva, sono messi a guarda, buttati e io mi butto un po' oltre. Sono buttati giù a picco nella rampa di neve e sono arrivati giù nel Cismon fin qua, il Boldo Giulio. E intanto l'altro si è buttato più oltre, ma non ha visto dove era caduto, perché era in tutto un altro posto. A un certo punto lì fermi, hanno sentito che gli altri passano sopra, quindi zitti e mosca, perché sono andati oltre senza accorgersi che erano scappati da quella parte. Fatto sta che il Boldo, a un dato punto, ha cominciato a chiamare il compagno per farsi sentire, che trovasse insieme. Chiamava, Celestino, Renata, non rispondeva. A un dato punto, Madonna, dice, qui è caduto nel fiume, perché ce n'era acqua in quel tempo anche. E guardava a raso acqua, pur con la notte c'era un po' la luna, se passava anche lui. Niente, visto che è stato lì in buon mezz'ora, tre quarti d'ora a aspettare, lui ha attraversato il Cismon e è salito su per venire su a Maga Valerica. Fatto sta che mi ha detto che i pantaloni della cintura giù era tutta una stecca di ghiaccio, perché immaginarsi era 15-20 gradi sotto zero, fra l'altro. Madonna, è stato lì a aspettare che arrivasse sto Celestino Marighetto. Visto che non arriva, lui pian piano è andato, anzi, prima è andato sulla... spiega tu la storia del Gramolir. Verso la montagna, ah, sì. Dall'altra parte, verso sud-est, le tutto sgravi, tutto rocce che vengono giù, quindi canaloni. Su in uno di questi canaloni c'era la villa delle fughe, cioè c'era un piccolo insenatura dentro nella roccia, ma appena, dove andavano dentro a nascondersi in caso di emergenza. Lasciavano sempre un pezzetto di lardo, un po' di farina, un paiolo e della legna per farsi qualcosa, e un materasso di quei de Segras, non so se avete in mente cos'è il Segras, mezzo mai, lì si ripara. Davanti alla fessura per entrare in questa villa delle fughe, aveva messo dei rami secchi in modo che non vedessero, almeno di giorno, di notte potevano fare anche fumo. Fatto sta che è stato lì tutta la notte, dice, sapeva che c'è la villa delle fughe, anche Celestino Marighetto, in caso di emergenza, visto che non arriva, e così intanto sono passati tre giorni. Il terzo giorno si è messo a salire per arrivare a Maga Valerica. La notte, allora era il secondo per venire il terzo giorno, la notte... A un dato punto, stanco, sfinito, si è sdraiato lì su un sentiero che attraversava per andare, perché poi si spostava per venire addirittura di Maga Valerica. Su un sentiero si sdraia, ha visto vedere un'ombra, tirato fuori subito il mitra, che ce l'aveva sempre con sé, si mette per sparare, era il Raul, che anche lui tornava. E così sono tornati a Maga Valerica, ma 7-8 ore più tardi, la mattina, verso le 9 del mattino, appena arrivati, un po' che hanno fatto festa, ora si è messa a urlare, a piangere, oh, ha abbandonato mio fratello, no. Pensava che l'avesse, dava la colpa a lui, insomma, se non c'era anche Celestino Marighetto, il fratello di Ora. E lui ha detto, guarda che io ho fatto di tutto per aspettarlo, ma io non l'ho perso. Dopo 2 ore... è arrivato anche Celestino Marighetto con quello che restava della scarpa in mano, col piede sanguinante, eccetera, eccetera, eccetera. Fatto sta che per far festa, allora hanno fatto la festa anche alla pecora. Avevano un po' di farina gialla, dentro a Malga Valarica, siccome era ricordo dei pastori, hanno trovato uno di quei fiaschi di vino, di quei fiaschi ancora che si soffiavano, quei belli di valore, non quelli uniti, insalati, con dentro vino grinto addirittura. Ha mangiato, stavano mangiando e ben bevendo. La fortuna che Boldo Giulio, dalla fatica, dallo stress, le era venuto un assesso al dente. Per cui ogni tanto prendeva un po' di polenta, andava fuori a raffreddarla, si metteva su un po' di neve, sempre però col binocolo che aveva avuto da Mario Pasi, pensate. Andato appunto, e dentro, e fuori, e fuori, e dentro, ha dovuto, osservando sull'anfiteatro, perché lì in un bel anfiteatro, andando giù a Malga Valarica, c'è un grande anfiteatro, e su, lungo il pendio che viene giù da Malga Valarica di sopra, ha visto più abeti che non prima. E qualcuno di questi abeti si muoveva, Madonna, ha fissato col binocolo,
nonostante il grido,
è corso dentro, Madonna, arriva ai tedeschi. Bruno Mastel, studente di architettura, non ti rompere i coglioni sempre che fa scherzi da prete e zighi. Una fortuna che gli altri devono fare una raffica da lontano, che viu le croste sulla polenta, allora era questa la lana. Che era sta anche questo da premettere. Celestino Margherito, prima di mettersi a pranzo, le ha detto a sua sorella, guarda, io lì sì non posso metterli. Tiro giù gli attacchi dei miei sì, li metto sui tuoi, che gli hai fatti senti, le raffiglie di ferro, e così te puoi averli ti, perché i miei sì, in caso di fuga, non posso tenerli. Che avevano lì sì, erano in tre. Era Celestino Margherito, in quattro anzi, Ora, Boldo Giulio e Tormenta, Romolo Bellotto, anche quello era di Lamont. Fatto sta che allora, lei contenta e felice, immagina, però il fratello doveva rimanere lì, in caso di fuga. Aveva già staccato e messo su uno degli attacchi, intanto è venuto ora di pranzo. Per cui lì sì, non erano pronti tutti e due. Al momento del fuggi-fuggi, cosa è successo? Si sono messi d'accordo. Ora e Raul, premetto un'altra cosa, quando erano dentro in Valcaura, ancora dal novembre, tutti i giorni Celestino Margherito, Romolo Bellotto o l'altro che aveva lì sì, il Tormenta, a due, in due alla volta, andavano via sul coppolo, quindi avevano fatto praticamente un sentiero fra due muri di neve che andava da Valcaura al coppolo. Dal coppolo vedevano sia il passo del Brocon, se c'era movimento, sia dalla Mon, se c'era movimento da quella parte. Per cui c'era un bellissimo sentiero segnato nella neve. Guardate che la neve in quel momento era 1,60 m, quindi un bel muro. Bene, il Boldo Giulio col suo binocolo sempre pronto, lui conosceva i suoi paesani giù in piazza Lamon. Fatto sta che facevano un certo controllo. Quando è stato il momento di fuggire, sono messi d'accordo. Ora, dice Raul, vieni con me che fuggiamo a piedi sul sentiero, perché ella, in mezzo alla neve, era un problema anche per ella. Boldo Giulio e Romolo Bellotto, Tormenta, dice, noi vi assecondiamo giù sotto lungo il bosco con i sì, e in caso di bisogno veniamo a aiutarvi. Però la possibilità di andare dentro per il bosco, doveva andare giù magari di 300-400 metri per stare paralleli al sentiero che percorrevano loro. Gaio, Giacinto Gaio, fra l'altro era un nipote di Gaio Guerrino, l'intendente, che era lì però, andava e veniva perché era di quelli di Pietena, era lì di passaggio, si rifugiava lì nei momenti di pericolo con loro. Lui e Bruno Mastel, l'architetto, sono corsi giù verso il Cismon, verso i Bellotti, praticamente. Celestino Marighetto è corso nelle spessine di Abeti col mitra e sparava verso i tedeschi per tenerli a bada per più che era possibile. Dopo, quando sono arrivati vicini, ha dovuto smettere perché sennò avrebbero preso anche lui. Allora seguiamo Raul e Ora. Loro corrono verso il coppolo. A un dato punto però hanno visto che un gruppo di tedeschi lo stavano seguendo, cioè i tedeschi. CST e Egenbart. Dietro il Col del Toc si sono messi d'accordo di fare un tuffo oltre il muro di neve e salire ognuno su un abete. Naturalmente Ora è salita sul primo che ha trovato, perché si era levata anche le scarpe per salire su più in fretta. Raul è riuscito ad andare ben più oltre. Quella sono passati via. L'ultimo, un certo, che dopo ho scoperto chi è stato a segnalare che c'era su sto batuffolo di lana rossa sull'abete, fatto sta però che a forza dai, mi ha raccontato la sua storia. Me l'ha raccontata così bene che a un dato punto le ho detto: se mi fa una grazia, gli porto una bottiglia, se me la scrive a mano con la sua grafia e firmata, e me l'ha fatta. Lui ha detto che a un dato punto era l'ultimo della fila, davanti c'era Egenbart. Lui ha detto che quelli davanti sono girati, hanno visto su qualcosa, allora ha guardato su anche lui. Cosa sarà, cosa non sarà, è stato lui a scoprirla su e l'ha chiamati di ritorno. Fatto sta che cosa succede? A un dato punto si radunano sotto l'abete. Ora, sapendo la fine che aveva fatta Veglia, ha tirato fuori la sua rivoltella e ha raccontato anche il Guido Trentin che se l'è puntata alle tempie. Che la pistola non abbia sparato o che abbia detto: forse se butto l'arma e vengo disarmato non mi fanno niente. Lei ha buttato la rivoltella, che poi hanno cercato, non hanno più trovato, mi hanno detto, perché immagina con tutta la neve che c'era. Bisogna... Fatto sta che è scesa, l'hanno fatta mettere in centro, tutti intorno a loro. A un dato punto loro non volevano sapere dove erano gli altri partigiani, loro insistevano per sapere dove era l'altro partigiano che aveva assieme. No, se lo sapessi anche non ve lo dico. Si è comportata molto bene, anche Salvetti, che è di Rovereto, ha dato una testimonianza, ha detto che si è comportata da eroina, perché non è neanche vero che lei abbia sputato in faccia a Egenbart, perché sputare in faccia a una persona poteva provocare una reazione, anche uno si incazza e ti ammazza anche per quel motivo lì. Lei diceva: no, io non so niente. A un dato punto Egenbart, furbo, ha dato ordine a un italiano, a uno di Cavalese, al maresciallo, di sparare e ucciderla. Adesso lì sulla faccenda, se sia stato colpo di mitra, se sia stato un colpo di rivoltella solo, fatto sta che, chiuso lì, morta lì, intanto sono andati a correre dietro anche a quei due che andavano giù a piedi dall'altra parte. Si sono loro due, a un dato punto, per far perdere le tracce, si sono nascosti sotto uno spuntone di roccia. Raccontano che i trentini sono arrivati sullo spuntone di roccia dove sotto c'erano loro, e ha sentito dire in dialetto valsuganotto, era la 12ª compagnia del CST oltre alla prima, ad un punto ha sentito dire: dai, adesso andiamo, perché sei qui là in ciapa, in copa. E io era valsuganotti puri. Guardate, cessato l'allarme, finita l'altro è sceso dall'abete. Raul, e dal momento che anche lui doveva correre a andare dove presumeva che si sarebbero trovati gli altri, la coperta di neve, perché a quel tempo c'era anche la lince, mi hanno detto, e poteva fare esempio delle... Però è stato intelligente, da fuori dal mucchio di neve ha lasciato una ciocca di capelli, per cui il giorno dopo o due giorni dopo l'hanno trovato. Intanto loro, i fuggiaschi, alcuni almeno, perché qualcuno è andato sparito per conto suo, immaginate nella disperazione del coso, sono trovati a Pugnai, un'altra frazione di Lamon, dove frequentemente andavano a... portavano la roba, si facevano da mangiare loro, però il proprietario di sta casupola pretendeva sempre che sul sentiero mettessero un partigiano da una parte e uno dall'altra, che non arrivassero. E lui, sono arrivati a Pugnai, allora erano, naturalmente c'era Achille e Bruno Mastel, quell'architetto, studente in architettura, che morirà un anno dopo di tubercolosi, neanche, siamo in febbraio, 5-6 mesi, quindi la tubercolosi ce l'aveva già. E Boldo aveva un assesso, Celestino Marighetto aveva le scarpe ridotte, ha pregato questo giovane, aveva 22 anni, aveva già fatto il servizio militare, e alcuni lì della frazione, se li faceva un favore, andasse a recuperare la salma. Il primo, perché non andate su voi altri? Le ha detto, guarda che siamo in condizioni... Allora dice, ti diamo... No, non voglio fucili, perché se ci trovano armati, era la fine. Piuttosto datemi il binocolo. E gli ha dato Boldo il suo binocolo, quello di Pasi, perché dal Coppolo, arrivava su Coppolo per arrivare su al Col del Tocco. E dal Coppolo vedeva via se c'erano tedeschi in tutta la zona. Fatto sta che il giorno dopo, quindi siamo 19, 20, il 21, sono saliti due, il Malacarne, Giuseppe, col binocolo, e gli ha detto datemi anche una roncola per tagliare dei rami, perché dice per trascinare la salma. Due sono andati invece al rifugio Crozet a preparare la fossa. Infatti ha fatto la fossa sotto un abete, pur essendoci la neve, c'era una calcara dove trasformavano la legna in carbone, e allora la terra si è lasciata sfondare abbastanza. Con le assi del rifugio Crozet che hanno trovato, hanno preparato la bara, si sono portati una sega, un chiodi, martelli, eccetera. Fatto sta che gli altri due sono andati su, hanno detto che hanno fatto una cagna perché gli è nati su dritti da Gramolir, che è tremendo salire, hanno detto che non ho mai fatto una fatica compagna. Quando sono andati su, hanno guardato ben bene che non c'era nessuno e hanno cominciato a scendere per andare sul sentiero. Hanno trovato il sentiero subito, perché arrivava sul Coppolo, quindi non potevano che arrivare a tagliare il sentiero, però hanno dovuto cercare 2-3 ore per trovare la salma di Ora, perché era coperta di neve. Finalmente hanno trovato una ciocca di capelli, allora hanno tagliato dei rami d'abete, hanno detto che era un pesto di ghiaccio, hanno dovuto rompergli le gambe per stenderla sui rami di abete. Queste cose qui le dico qui perché sono da dire, ma non sono da scrivere, anche per c'era la sorella viva ancora, una roba l'altra. Fatto sta che hanno tirato giù alcuni rami di abete, l'hanno legata sui rami di abete, però siamo passati metà febbraio, la neve cominciava a diventare marcia. Ha detto che a tirare per la... uno aveva gli sci dei due che sono andati su. È andato su con gli sci uno. E a tirare i rami d'abete con la neve che faceva trito dappertutto, non riuscivano. Allora l'altro compagno ha legato lì sì sotto la strozzega, la strossala si chiamavano loro, legato tutto, e sono arrivati al pomeriggio tardi al rifugio Crosetto. Il rifugio Crosetta, l'ha messa nella bara, il coso, l'ha messo un santino dentro nella cassa, chiusa la cassa, sepolta e coperta di sassi, perché le volpi e gli animali scavava anche se sentiva odore di qualcosa. Il giorno dopo è riuscito ad andare su anche Celestino Marighetto, infatti si vede nel mio vecchio libro, c'è la foto di Celestino Marighetto che mi ha dato Boldo. Boldo Giulio mi ha dato alcune foto anche di quando lui era da partigiano a rifugio Crosetto, ancora nel 1944, che facevano giochi da partigiano, lui è lì col mitra in mezzo alla neve. E gli ho detto, ma le foto dove? Ah, dice, le foto, dice, aveva una mano, mi ha dato il rotolo da, aveva il rotolo ancora da sviluppare, me l'ha sviluppato a Borgo il rotolo, era da quelle ore. Ma dico, ma come ha fatto a fare le foto? Ha detto, occupante tedesco, un descontro, la macchina fotografica me l'ho tolta. Cosa volete? Così è la vita.
Siamo il battaglione Gerle. Tornato dalla Russia, disertato, e con i partigiani ha combattuto, ma i nazi un giorno l'hanno catturato, e come un cane l'hanno fucilato. Per il momento siamo solo in tre, facciamo azioni rapide a sorpresa, nelle montagne noi scendiamo a valle, con i nazisti a sbralla contesa, vogliamo liberare la nostra terra dallo straniero che ci fa la guerra, contro le truppe nere dei nazisti, assassini compari dei fascisti. Mi sono svegliato la mattina, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi sono svegliato una mattina e ho trovato l'invaso. Siamo ragazzi coraggiosi e belli, ci scuote la giustizia anche i capelli, lottiamo per questa cosa impertinente che si chiama libertà. Fischia il vento, infuria la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare conquistare la nostra primavera, dove sorge il sol della bene. Siamo diventati presto più di 100, ci sono perfino inglesi e mai.
La voce che avete sentito è quella della cantante Morena Roat, che eseguiva la ballata del Gerlenda, composizione musicale di Sergio Balestra, il quale era presente alla passeggiata della memoria del 29 giugno scorso, cui è dedicata questa trasmissione settimanale di Voci dalle Dolomiti, che in questo modo vuole rendere omaggio alla memoria appunto della partigiana Ancilla Marighetto, ora uccisa dai nazisti nel febbraio del 45 nella zona del Passo del Broconna, al confine fra Trentino e Bellunese, e abbiamo ascoltato dalla voce dello storico di Borgo Valsugana Giuseppe Sittoni i dettagli di come andarono le cose in quella tragica giornata di febbraio del 45, di un inverno freddo e nevoso, quando un miliziano, un sottufficiale della milizia trentina arruolata dai nazisti, erano oltre 3.000 i giovani arruolati nel corpo di sicurezza trentino, un sottufficiale della Valle di Fiemme sparò un colpo in testa a Ora su ordine del capitano SS austriaco Karl Julius Hagenbart, che era l'unico non autoctono della dozzina di militari sciatori che quel giorno braccarono gli otto fuggiaschi del battaglione Gerlenda e riuscirono a prendere solo la giovane e indifesa Ora, che aveva da poco compiuto 18 anni. Pochi mesi prima, sempre nella zona, a Castello Tesino, gli stessi del Corpo di Sicurezza Trentino avevano arrestato l'altra partigiana, amica di Ora, un'altra ragazza di Castel Tesino, Clorinda Menguzzato, nome di battaglia Veglia, che fu poi fucilata in paese. Questa è Radio Cooperativa, state ascoltando Voci dalle Dolomiti. Vi ricordo che Radio Cooperativa è un emittente non profit che vive grazie al lavoro di una serie di volontari e all'aiuto che arriva dagli ascoltatori. Se potete dare una mano anche voi, è a disposizione fra l'altro un conto corrente postale, che è il numero 120 823 01 120 823 01, che è intestato alla cooperativa Informazione e Cultura di via Antonio da Tempo 2 35 129 Padova. Conto corrente postale 120 823 01, per dare una mano a Radio Cooperativa. Per quanto riguarda questa trasmissione Voci dalle Dolomiti, se volete contattarmi per segnalarmi qualche notizia, qualche tema da approfondire o per commentare quelli che sono andati in onda, potete scrivermi un'email all'indirizzo radio@bellunopop.it. bellunopop.it, che è anche il sito web dove trovate i podcast delle trasmissioni andate in onda, così come le trovate nel sito di Radio Cooperativa, radiocooperativa.org. Per quanto riguarda il telefono, è a disposizione il numero 0437 18 35 735, 0437 18 35 735, per contattare Voci dalle Dolomiti di Radio Cooperativa. Vi dicevo prima che alla passeggiata partigiana c'erano anche Sergio Balestra, per l'appunto l'autore delle canzoni sul battaglione Gerlenda, e il chitarrista Gianfranco Tomio, che malgrado la situazione diciamo particolarmente improvvisata, compreso il maltempo e una location non adatta ai concerti, hanno comunque proposto ai presenti alcuni dei brani delle composizioni per il battaglione Gerlenda. Ve ne propongo un paio, registrati per l'appunto il 29 giugno scorso, mentre quello che avete sentito prima con la voce femminile di Morena Roat era registrato a un concerto che si tenne a Malga Valarica di Sotto, dove fu uccisa Ora, 2 anni fa, in occasione della cerimonia per la posa finalmente di una targa in memoria della partigiana assassinata.
Questa in qualche maniera provo a cantarla. Le Sarie su Ancilla, una canzone.
Allora, Ancilla, tra le altre cose, questo discorso che ha fatto anche 2 anni fa la compagna Rosa, le viene in mente sempre il riso, dice lei, quando parla di Ancilla, no? Ancilla Marighetto, cioè Ora. L'estate precedente all'inizio della lotta partigiana, con la sorella sono andate in nella zona del Pavese, cioè a Mortara, di preciso, a fare la campagna del riso, che dura 40 giorni, le mondine in parole.
Lavoro leggero.
Fratello,
metà del battaglione. E scomincia la lotta,
scomincia la lotta.
E il Tesino contro fascisti e lupi, nemici del Trentino. E sulla costa Brunella in camisone andrà, insieme ai paesani da sul centro va.
No, tecnicamente siamo qua a mezzo in picai, tanto precisa, no? Ci hanno chiamato i banditi e i ribelli, ladri di polli che mangiano bambini, ma siamo invece Italia e i fratelli, noi siamo tutti e garibaldini. Poi la sera noi ci troviamo, assieme a cena e discutiamo, leggiamo Marx ma nel cuore ascoltiamo, anche Gesù e ce li scambiamo. Noi siamo tutti garibaldini, perché vogliamo la nostra terra, liberata dai nazi fascisti. Siamo ragazzi attorno ai 20 anni, con l'esplosivo facciamo molti danni alle truppe di gruppi e nazisti e alle fabbriche d'armi naziste. E con noi c'è un prete, si chiama Don Sordo, parliamo del mondo e di giustizia e alla fine siamo tutti d'accordo. La lotta avanza se c'è la giustizia. Se ci hanno presi per malati, hanno sbagliato, non hanno capito che lottiamo per il bene di tutti. Noi vogliamo la libertà e siamo tutti garibaldini. Mai più l'Italia, la testa chini, fuori nazisti dai nostri confini, siamo partigiani, garibaldini. Questa qua riassume quello che ha detto prima il molto presteso l'amico Vittorio. Dalla nebbia sono spuntati nazisti e fascisti fino ai denti armati. Forse troppo tardi li abbiamo visti e in fretta e furia siamo scappati. Certo una spia ci ha tradito, se lo scopriamo è un uomo finito. Ora e Raul sono rimasti appiedati, senza gli sci non puoi andare sulla luna, fai presto vedi, sono quasi arrivati sopra gli gli abeti, dobbiamo salire con questa nebbia, è un po' di fortuna, passano oltre e ci siamo salvati. Il capitano Elbar li comandava, la belva umana che si vantava che in Russia i bambini per aria lanciava, e poi con la pistola al volo li sparava, e poi con la pistola al volo li sparava. Ma l'ultimo in fila ha visto ora appesa ed ha chiamato il maresciallo Rocca, fascista trentino del CST, che ha dato fiato alla sua sporca bocca. Guarda là sopra, sembra una locca, dai scendi svelta e ti interroghiamo, prima o poi parlare ti tocca, con le buone o le cattive, parlare. Quando Ora fu ritrovata esanime e riversa nella neve, aveva il corpo crivellato di colpi. Si pensò al momento ad una sventagliata di mitra, ma ci si accorse ben presto che tutti quei fori che l'avevano martoriata avevano tutt'altra origine. Il colpo mortale, uno solo. Piantatemi pure le vostre racchette, spingetele a fondo sotto la giacca. Bucatemi pure la pancia ed il petto, e forse ogni pacca io griderò. Ma non parlerò.
Nehmen Sie mal die Pistole, Maréchal Rocca! Bald bitte!
Sparatemi pure, ma non parlerò, i miei compagni non li tradirò. Sparatemi addosso, sparatemi in faccia, spezzatemi pure le gambe e le braccia. Ma non parlerò.
Also sprach die kleine dumme Italienerin.
Ah, così ha parlato la piccola stupida italiana.
Also maresciallo Rocca. Feuer! Feuer, hab ich gesagt! Jetzt!
Quando quello davvero sparato a me negli occhi è rimasto impigliato, color delle foglie, l'abete di faggio, le dita gelate del cielo velato, ma non accarezzato. Del sole ho bevuto il mio ultimo raggio, poi sangue dal naso e di bocca la neve, mi sono rannicchiata in quel manto lieve, ma il vile nazista ha mostrato il coraggio. Così come si deve. E ho visto Raoul nel vento tra i rami. L'ho visto soltanto. Thank you.
A Radio Cooperativa per Voci dalle Dolomiti avete sentito prima Gianfranco Tomio cantare una delle canzoni dedicate a Ora, poi il compositore stesso Sergio Balestra cantarne un'altra di quelle che ha scritto per ricordare la partigiana Ancilla Marighetto e tutti i combattenti del battaglione Gerlenda. La registrazione è stata fatta da me il 29 giugno scorso alla passeggiata della memoria che si è svolta al passo del Brocone e dintorni verso il Monte Coppolo al confine fra Trentino e Bellunese per ricordare il martirio, il sacrificio di Ancilla Marighetto qui uccisa nel febbraio del 1945 quando aveva appena compiuto 18 anni. E ora noi proseguiamo questa nostra camminata radiofonica sulle tracce della passeggiata vera e propria che si è svolta il 29 giugno scorso, malgrado il tempo non bello, un po' di pioggia, tanta nebbia e nuvole. Continuiamo con un'altra delle persone che sono intervenute in questa occasione. Si tratta di Lorenzo Bogo, facciamo un salto nel tempo e arriviamo ai giorni nostri. Lorenzo Bogo in rappresentanza della Casa dei Beni Comuni di Belluno, alcuni ragazzi che animano questa iniziativa bellunese e che da molti anni sono attivi in città e non solo per appunto promuovere e catalizzare la partecipazione democratica alle iniziative anche di lotta su varie tematiche, dall'ambiente ai diritti civili. C'erano oltre a Lorenzo Valentina, Chiara e Diego. Lorenzo ha preso appunto la parola per illustrare ai presenti un'iniziativa in corso in questo periodo a Belluno. L'iniziativa è molto interessante, si tratta del recupero di una parte di una ex grande area militare che si trova sostanzialmente in città, alla periferia nord-est per andare verso Ponte nelle Alpi. Un interessante progetto di recupero di un'area militare che ha previsto l'interlocuzione con l'ente pubblico, una vasta partecipazione popolare, ha già visto le prime attività di recupero di quest'area da tempo dismessa e ora sta entrando nel vivo. È un progetto che nasce dal basso anche dal punto di vista dei finanziamenti, come spiegherà Lorenzo Bogo in questo intervento del 29 giugno alla passeggiata partigiana, e quindi tutti possono dare il loro contributo anche economico oltre che eventualmente proprio manuale partecipando alle attività di recupero, pulizia e sistemazione dell'area. Se volete poi saperne di più, oltre a quello che sentirete fra poco dalla voce di Lorenzo Bogo, potete visitare il sito web www.belluno.it, bellunopiu.it, dove troverete tutte le informazioni sia riguardanti il progetto sia la possibilità di contribuirvi.
Grazie intanto a Zenone di averci invitato e grazie a tutti voi, anche perché oltre a far parte della Casa dei Beni Comuni molti di noi fanno parte dell'AMPI di Belluno. Noi siamo della sezione Belluno Centro e tra le attività che abbiamo costruito in quest'ultimo anno di questa nuova sezione che è appena nata, molte sono state passeggiate partigiane proprio come queste sui luoghi della Resistenza. È una delle cose in cui stiamo cercando, parlavamo prima scambiando due parole, di un po' riaggiornare anche il ruolo dell'AMPI nei nostri territori, e siccome ci crediamo molto, crediamo anche criticamente nel momento che sta vivendo l'AMPI sia a livello nazionale sia poi nei territori, crediamo ci sia bisogno di dargli nuova linfa e anche un nuovo valore sui territori. Eventi come questi ci sembrano la cosa migliore e vi ringraziamo per essere qui e di averci invitato. Sarò breve, cercherò di essere breve. Noi siamo Chiara, Diego e Valentina e Lorenzo, siamo un gruppo di persone molto più vasto chiaramente a Belluno che da circa 10 anni, qualcuno e qualcuno da meno, sta cercando di lavorare sul percorso degli spazi. Non per un vezzo, ma perché crediamo che sia nella comunità vera, nell'essere anche fianco a fianco, che si riesce a costruire consapevolezza politica, critica e anche una risposta a questo momento storico, a questa crisi qui. viviamo in un territorio qua vicino molto simile a quello dove vivete voi e con delle particolarità uniche, che è il vivere in montagna e con tutte le difficoltà che c'ha. La nostra risposta, l'obiettivo che ci siamo dati è costruire un luogo comunitario a Belluno di risposta alla crisi e vogliamo costruire una piccola proloco eretica forse, o forse una casa del popolo 2.0. Per farlo abbiamo puntato gli occhi su una caserma, proprio perché ci sembra anche interessante che quei luoghi, che erano luoghi di addestramento, di ordine, disciplina e poco più, diventino invece luoghi di produzione, luoghi della città. E da un anno e mezzo circa stiamo cercando, perché non è semplice, di dialogare col comune di Belluno per arrivare all'assegnazione di questa grande caserma, che è la caserma Piave di Belluno. Sono 35.000 metri quadrati, un'area vastissima, a associazioni e gruppi come noi. Noi abbiamo puntato una casetta che fa circa 200 metri quadri e due hangar di fianco da 300 metri quadri ciascuno. La nostra idea è quella di costruire uno spazio di gestione comune, perciò una gestione assembleare, di cui esistono migliaia di esperienze incredibilmente produttive in Italia, dove raccogliere tutti quelli che su Belluno hanno voglia di fare un lavoro sia culturale sia comunitario, come dicevo prima, per tentare di costruire un tessuto sociale che di risposta anche alla crisi. E siamo a un buon punto, nel senso che abbiamo portato il comune a scrivere un bando di assegnazione su questa enorme area, che adesso, tra l'altro, oggi dovrebbe essere il giorno di scadenza, dovrebbe andare a assegnazione. Il percorso che stiamo costruendo però non è un percorso esclusivamente di dialogo col comune per arrivare a quel luogo. In questo anno e mezzo, intorno a questo sogno, intorno a questa intuizione, abbiamo voluto costruire un percorso che fosse politico e culturale sulla città, e è da un anno e mezzo che stiamo costruendo eventi che saranno un po' il trailer di quello che succederà dentro la caserma. Abbiamo fatto un bel po' di presentazioni di libri, grosse serate pubbliche di approfondimento anche durante le elezioni, in cui noi costringevamo i candidati sindaco a venire a confrontarsi con la cittadinanza su una stanza in cui non c'era palco e in cui eravamo seduti tutti sullo stesso piano e in cui gli spazi di intervento erano tanto ai candidati quanto ai cittadini. E nell'ultimo periodo abbiamo lavorato un po' con costruendo iniziative culturali e appoggiando degli artisti bellunesi e anche messicani che sono venuti a Belluno a fare dei piccoli interventi d'arte. Noi stiamo cercando di costruire questo percorso qui veramente dal basso, nel senso che siamo partiti, come potete immaginare, senza alcun euro, e anche lì abbiamo deciso di arrivare a questo obiettivo presentando un progetto che fosse sostenuto in maniera popolare. La costruzione del nostro capitale avviene attraverso forme di fundraising e di raccolta fondi, tutte verso il basso. Noi come primo punto abbiamo chiesto al nostro comune di darci quello spazio vuoto e che noi ci saremmo occupati a fare tutti i lavori per rimetterlo a norma. E il primo punto della nostra richiesta è che mai chiederemo un euro al comune di Belluno. Per questo ringraziamo anche Zenone, perché siamo nella fase calda della nostra raccolta fondi, che abbiamo deciso di fare in diversi modi, o brevi mano o attraverso un sito che è Produzioni dal Basso, che ci permette questo. Un target, un obiettivo che abbiamo stimato essere 10.000 euro per iniziare a mettere a posto quest'area. E questo sito qua in pratica gestisce le donazioni. Ma fin quando non arriviamo a completare la somma che ci siamo posti, cioè 10.000 euro, non ci arriva una lira in tasca, perché è un obiettivo di trasparenza e di serietà anche nei confronti di chi ci dà i soldi. E perciò vi invitiamo, poi quando arriviamo giù vi daremo il volantino in cui troverete le formule, a, se avete voglia, se pensate che questo qua possa essere un progetto interessante per i territori, a usare questo sito qui. Siamo al 60% della raccolta, per adesso abbiamo 6.000 euro che ci sono stati donati dalle persone per finanziare questo progetto, e pian piano che si va avanti aumentano costantemente i sostenitori. E la responsabilità anche e la voglia di iniziare questo progetto qua è arrivata al punto culmine. Adesso noi, entro la fine dell'estate, e lo diciamo con una certa serenità, vogliamo entrare di nuovo in caserma. Noi siamo già entrati in quella caserma a fare i primi lavori senza nemmeno avere i permessi del comune, ma volevamo dare anche un segnale forte alla nostra città. Cioè, prendiamoci le cose in mano. Questa è un'area della città vuota, dimenticata da 15 anni dall'esercito e dalla comunità. Noi lì vorremmo ricostruire uno spazio della città. E entro fine estate vogliamo tornare dentro, speriamo che il comune sia abbastanza capace di capire che ha pochi giorni per assegnarcelo, dopodiché non vediamo l'ora di invitarvi ai primi eventi e noi speriamo che entro la fine di quest'anno di essere già nella caserma e già poter presentare i primi progetti. Chiediamo una mano e la chiediamo a tutti perché su questo progetto qua stiamo convincendo un bel po' di persone a tornare a Belluno e a qualcuno anche a venirci a vivere. Chiara per esempio è di Treviso e con Belluno non c'entra niente, è una ragazza che viene nel nostro collettivo, che ha deciso di lavorare nel nostro territorio pur essendo nata e vive e lavora altrove. E come lei tanti stanno capendo la possibilità di stare a Belluno, di costruire anche magari reddito partendo dal basso e partendo da queste iniziative, però di star lì a vivere e di costruire una vita in montagna che non sia esclusivamente la foto sfocata di qualche malga, che è quella a cui ci hanno forse un po' abituato. Noi vogliamo vivere a Belluno, vogliamo vivere dentro una comunità di persone però che sappia anche stare spalla a spalla e lavorare insieme. Per noi non è un viaggio, per noi è quello che succederà, speriamo, da dopodomani. Grazie, basta.
If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. Ask not what your country can do for you.
To this world since I had my first taste. Through the highs and lows of life I've tried to keep face, but time has taught me well. Through these lessons I have earned the matches of others can leave a child burnt. So I keep my mind sharp, learn the secrets of the brain. There's good and evil in everyone, so we must remain students of life, of a heart's own advice. Trust your instincts and don't think about it twice. It's too much to lose, too much to take in. Accept reality and let this journey begin. Now follow me down this path of self-discovery. Open up to the universe, soon you will see that we are all connected. Despite our differences, we perceive what we want and not really what is. So we gotta dig deep to find our humility, cause justice and compassion are the virtues of democracy. Anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. Declare your own independence from a similarity. If we all look the same, then we can never really see. And anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. There's so much to be done within our own communities. If we don't work together, then we won't remain free. Add fuel to the fire, ignite your desires. Let the flames roar and burn down the empires. Reigniting passions of the people in it cause the struggle of being. Eyes closed, not seeing what they don't want to confront. Kids getting high, getting drunk. Lovers cheating, fathers beating, pollute, pillage, and dumb. There's no accountability if there's no precedent. We need strong leaders everywhere to represent and fight for the truth, fairness, and basic needs. Fight for the right to party and to be free. It's just a word in the air, but the significance of this cannot compare to the lives lost. The time spent pondering of how to formulate this beautiful dream we take it for granted and call it democracy. We need participation to retain society. And anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. Declare your own independence from a similarity. If we all look the same, then we can never really see. And anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. There's so much to be done within our own communities. If we don't work together, then we won't remain free. Are you prepared to re-manifest destiny and to love life as much as Socrates? It's your choice, your power, your voice. Exercise your rights to keep making noise and speak up before the circumstances swell. Use a pen beside the sword when it's time to rebel against e-fascism and Orwellian force. Because technology is 20 years ahead of 84. See through the pseudo-semantics and misleading names. The prices are high in the so-called free trade. Absolute power corrupts aristocracy. Educate yourself to prevent this hypocrisy. Always stand tall and never stop questioning. For those who do wrong, we'll see it the day of reckoning. We still got a chance to make a difference in advance. So build up the nerve to go and grab that last dance. Anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. Declare your own independence from a similarity. If we all look the same, then we can never really see. And anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. There's so much to be done within our own communities. If we don't work together, then we won't remain free.
La musica degli Imperial Blend torna a Radio Cooperativa qui a Voci dalle Dolomiti, la trasmissione del martedì in onda alle 17.30 con Democracy, musica libera con licenze Creative Commons, musica reperibile al sito www.freemusicarchive.org, grande database di musica Creative Commons che è gestito e costruito dall'emittente radiofonica americana WFMU di Jersey City, nel New Jersey, vicino a New York. Abbiamo sentito poco fa l'intervento di Lorenzo Bogo della Casa dei Beni Comuni di Belluno alla passeggiata della memoria del 29 giugno scorso al Passo del Broccone dintorni, la passeggiata per ricordare la morte della partigiana Ancilla Marighetto, nome di battaglia Ora. Lorenzo Bogo ha parlato ai presenti per raccontare e descrivere il progetto in corso a Belluno per il recupero di una ex area militare, di una ex caserma, la caserma Piave, e trasformarla in luogo di aggregazione, di produzione culturale, di partecipazione democratica, un progetto che nasce dal basso, un progetto che ha bisogno anche del sostegno economico appunto parcellizzato fra i cittadini. Se volete saperne di più potete visitare il sito web www.bellunopiu.it, dove troverete tutte le informazioni su questa iniziativa della Casa dei Beni Comuni. Per questa settimana è tutto per quanto riguarda Voci dalle Dolomiti qui a Radio Cooperativa. Ci sentiamo martedì prossimo con altri approfondimenti riguardanti le tematiche, gli eventi della zona alpina, della provincia di Belluno e anche delle province vicine. Da parte mia, Zenone Sovilla, grazie dell'ascolto, buona serata e rimanete con Radio Cooperativa.
Belluno Pop, voci dalle Dolomiti.